Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 1 aprile, non è uno scherzo, è una vera rassegna stampa. Allora, il punto fondamentale su cui sono tutti quanti già all'U56, benvenuto a questa rassegna stampa, su tutti i giornali sono citati, è il cambio di passo, come dice Fiorenza Sarzanini, il cambio di passo riguardo all'Italia che nega Sigonella a Trump. E ovviamente, siccome non si può accusare questo governo di essere bellicista, non si può accusare questo governo di aver ceduto a Trump, non si può accusare questo governo di non aver detto le cose come le ha sempre dette, si dice che questo governo non dà le basi a Trump perché ha perso il referendum. Allora, ragazzi, la situazione è molto semplice ed è tanto semplice che nasce dalla polemica che ha fatto quell'amante, molto amato dai giornalisti di Sanchez, che ha detto subito, ha urlato, noi non daremo le basi agli americani, cosa che loro invece hanno fatto. Così come ha fatto l'Italia, perché noi abbiamo degli accordi firmati negli anni 50, per cui noi abbiamo delle basi italiane che possono essere usate dagli americani, tant'è che nella base italiana di Sigonella ci sono 2.000 militari italiani, da sempre, come in Spagna. E anche in Spagna ci sono state migliaia di voli che andavano e tornavano anche in questo periodo. Il punto qual è? Il punto è che per autorizzare un'operazione che passa per le basi italiane di tipo bellico, cioè un bombardiere che si ferma là e poi va a bombardare, è chiaro che poi il discrimine è sempre molto difficile da stabilire, sia per gli spagnoli sia per gli italiani. La Meloni, prima del referendum, Crosetto, prima del referendum, hanno detto noi non diamo autorizzazioni per operazioni belliche, nel senso che i trattati prevedono soltanto operazioni diciamo ordinarie, ma se ci fosse un'operazione bellica, noi ci spogliamo della facoltà che ha il governo di decidere da solo, ma lo verremo a discutere in Parlamento. Questo viene detto prima del referendum e prima del referendum questa roba qui viene messa in chiaro da un governo che si capisce subisce la guerra in Iran di malavoglia. Allora, il punto è quindi che ieri non è successo assolutamente nulla, è successo che il Corriere sul sito web in tarda mattinata ha detto che l'Italia aveva negato l'autorizzazione a due bombardieri di poter arrivare a Sigonella. Punto. Tutto qua, né più né meno. Poi possiamo discutere. Se veramente volessimo essere molto amici degli americani, avremmo fatto l'unico paese in Europa che gli dà le basi per poter bombardare in Iran. Sì, avremmo potuto discutere di questo. Però questo è quello che si deve discutere, non un cambio di passo. Il passo è sempre stato quello, né più né meno. Semmai i broccoloni credono alle minchiate che ci racconta Sanchez e i giornali oggi sono pieni di questa roba qua. Quindi, la cosa molto divertente è che anche il giornale No a Trump, lo stop su Sigonella che spiazza la sinistra. Certo che la spiazza la sinistra perché la sinistra diceva che noi gli fornivamo del supporto alla guerra e questo evidentemente non è quello che è avvenuto. No a Trump per la base di Sigonella è il titolo invece molto più diciamo cronachistico che fa Repubblica. Vedete, poi c'è un'altra cosa che mi fa impazzire e questa cosa non mi ricordo quale giornalista la scrive, forse Capezzone sul Tempo, tutti quanti paragonano questa cosa alla vicenda di Sigonella con Craxi, perché adesso va di moda dire che Craxi è un grandissimo. Io penso che abbia rispetto ad oggi sia un grandissimo. Io quando all'epoca mi occupavo delle stesse cose di cui mi occupo oggi, pensavo che il pentapartito che si basava intorno a Craxi, a Forlani e Andreotti se fosse una gigantesca cagata, perché adesso va bene il revisionismo storico, però insomma adesso non creiamo giganti quando non ce ne sono. Certo, rispetto a oggi è un gigante Craxi, però quando Craxi si oppose a Sigonella, si oppone, come ricorda molto chiaramente Capezzone, uno dei pochi oggi sul Tempo, di che cosa si oppone? Si oppone al fatto che venissero estradati in America cinque assassini che avevano ammazzato un ebreo in sedia a rotelle davanti alla sua madre, della sua moglie, su una nave italiana. Quindi lì un pochino, voglio dire, la cosa è un po' più complicata perché Craxi voleva che rimanessero in Italia e difatti vennero in Italia e furono condannati. In questo sbaglia Capezzone che si dimentica che quattro dei cinque vennero condannati, ma ha ragione Capezzone quando dice che il capo di loro, Abu Abbas, prese un aereo grazie agli italiani, siccome all'epoca non si era capito che era il mandante il vero capo, ma insomma la CIA lo sapeva bene, magari lo poteva comunicare meglio. Questo Abu Abbas da Sigonella arriva a Fiumicino, da Fiumicino prende un volo jugoslavo, arriva ad Atene e poi se ne scappa, in Jugoslavia e poi se ne scappa, mi sembra, in Yemen. Quindi noi abbiamo il mandante della strage, o dell'assassinio dell'Achille Lauro, l'abbiamo lasciato andare via, mentre gli americani lo volevano giustamente fargli un culo così. Gli altri quattro però sono stati condannati in Italia. Quindi in realtà lì noi togliamoci un po' di questa retorica. Nell'85 non è che abbiamo difeso la nostra sovranità, o meglio l'abbiamo difesa perché volevamo semplicemente rispettare il patto con gli arabi, per cui se loro ammazzavano qualcuno noi ce ne fottevamo. Era il famoso Lodo Moro. Mettiamolo in questa in questa prospettiva storica, perché è l'unica su quale ci si può mettere questa vicenda. Quindi un fiume di inconsapevolezza nel paragonare questa Sigonella alla Sigonella dell'85, sono due cose completamente diverse. Quindi Sigonella dell'85 avviene semplicemente uno scambio con i palestinesi, e su questo scambio con i palestinesi gli americani si mettono di traverso. Chi ha ragione? Boh, decidete voi se quello è patriottismo italiano o col senno di poi abbiamo liberato un assassino. Dal punto di vista, altro che Al-Masri, perché quello ha ammazzato su una nave italiana, un ospite di una nave italiana, peraltro paralitico sulla sedia a rotelle, solo perché ebreo. E l'altra cosa che bisogna smentire è il fatto che ieri sia successo una cosa eccezionale, era esattamente quello che il governo aveva detto in tutti i modi prima di quello che è accaduto. Seconda notizia di giornata, uno scandalo, vendita di San Siro, 9 indagati, l'accusa, favori a Inter e Milan. Se voi volete leggere la vera storia di questa stronzata, per cui mi spiace che la verità titoli e ovviamente ci inzuppi il panino dicendo la seguente cosa, adesso ve la leggo quella della verità. Aspettate che l'avevo negli appunti qua sotto, la verità, eccolo qua. Sinistra presa con le mani nel sacco, dopo i 150 cantieri abusivi, la gara truccata su San Siro. Allora, la gara truccata su San Siro, se voi leggete Crippa oggi sul Foglio, è semplicemente che dopo anni e anni si decide di dare un futuro a San Siro che è diverso rispetto allo stadio, e qua ci saranno tutti quelli che dicono San Siro, stadio stupendo, eccetera. Hanno rifatto anche gli stadi più famosi del mondo, mentre San Siro noi non potevamo toccarlo, sono tre tipi di stadi diversi, fatti in tre momenti diversi. A fare questo esposto è un signore che non avrebbe potuto gestire neanche il bar di San Siro, quello dei concerti, ossia no il bar di San Siro, e dice che avrebbe potuto gestire lui San Siro. Fa questo esposto. Nell'esposto, sia chiaro, e siccome lì c'è oggi un sostituto molto serio che si chiama Alessandro Ielo, e ci sono dei sostituti che su questa vicenda ci lavoravano da anni, cosa hanno fatto? Hanno detto che ci sarebbe la turbativa d'asta, perché non avrebbero aperto in maniera corretta ad altre persone o ad altre manifestazioni di interesse. È una roba che non sta né in cielo né in terra. E qui si somma, che cosa si somma? Si somma l'idea sempre giudiziaria milanese che ci sono dei magistrati che indagano anche se tu soffi vicino al comune e pensano che tu sei colluso col comune. Un sindaco che non si prende la responsabilità di fare nulla, in questo forse la verità dovrebbe insistere. Un sindaco che, a differenza di altri, dice io questa cosa la faccio e la rivendico. È come se Salvini dicesse, quando l'hanno accusato per sequestro di persone, ma era qualcuno del capo di gabinetto, io non lo sapevo. No, queste sono tutte cose che il sindaco sapeva e ha fatto bene, anche se con grande ritardo a fare. Terzo, hanno indagato delle persone perché avevano delle interlocuzioni col comune. Ma voi vi rendete conto? Il comune vende a un botto di soldi su una valutazione esterna questo stadio per essere rifatto da due squadre di calcio, e si dice che c'è una turbativa d'asta perché forse l'Avellino poteva comprarsi lo stadio di San Siro, perché forse uno che gestisce concerti e fattura 8 milioni poteva comprarsi lo stadio di San Siro. Ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Tant'è che non si parla né di corruzione, si parla di eventuale turbativa d'asta e collusione, cioè si erano parlati i funzionari del comune con quelle, gli avvocati e con le squadre che si volevano comprare il San Siro. E ci mancherebbe altro che non si parlano. Il punto fondamentale è che oggi noi ci troveremo ancora di più ossessionati a Milano di non parlare con nessuno, perché abbiamo una procura che, quando tu parli con un comune, è sempre concussione, collusione, corruzione, anche se qui in questo caso non c'è neanche lontanamente la questione della corruzione. Quindi starei molto attento con i giornali di destra, state attenti a parlare di resa dei conti per la sinistra. Questa è una roba veramente oscena dal punto di vista economico. Per carità, ci sono degli elementi giuridici che non voglio valutare, ma dal punto di vista economico vuol dire che noi siamo destinati a non fare più nulla in questa città. La città che faceva alzare i grattacieli, dopo 20 anni decide di rifare uno stadio, lo vende alle due squadre che utilizzano quello stadio e c'è la turbativa d'asta. È una cosa stupenda, stupenda. Devo dirti che oggi c'è Giuliano Ferrara, per cambiare discorso, che parla della famiglia Del Bosco e lo fa. Adesso vi voglio leggere alcuni pezzi perché non lo faccio mai, però in questo caso Giuliano Ferrara ha scritto un pezzo straordinario. Un diluvio di ipocrisia e stupidità si abbatte sull'Italia. I servizi sociali e il tribunale dei minori tengono da mesi segregati 3 bambini che vivevano allegri e rotondi nell'educazione familiare rurale con gli animali e le gioie. La madre è diventata oggetto di caccia alla strega. Il padre è costretto al ruolo di mediatore pakistano nella guerricciola dello Stato psicologo educatore contro libertà e sviluppo alternativi. Vige la filosofia totalitaria, ha ragione Ferrara, vige la filosofia totalitaria del rapporto con l'altro, ma quando si incontra l'altro, 2 genitori, 3 bambini con galline, asinelli e cavalli, ci si ritrae spaventati e si fa questione di igiene pubblica, scegliendo la prigionia dell'infanzia. È stupendo, parla di detenzione preventiva. E poi l'altra cosa che dice, che mi è piaciuta, è la non comprensione di una cultura non omologata agli standard della tipica istruzione laica, quella che nella sua forma micragnosa e di ortodossia costituzionale, intanto e comprensibilmente si mettono le mani nei capelli per quello che accade nella scuola di Stato, nella meglio gioventù, che nessuno si dice è capace di ascoltare nel suo disagio, quando è chiarissimo che non facciamo che ascoltarli inutilmente, non facciamo che compiacerli, compiangerli, mentre non sappiamo più parlargli con persuasività, con intelligenza, con senso realistico delle cose, con autorità liberale. Insomma, devo dire che il pezzo di Ferrara, la colpa è dei telefonini, e va bene, quei telefonini tassativamente esclusi dall'educazione nel bosco. Un pezzo stupendo quello di Sallusti, di Ferrara. Gran casino nel centro-sinistra perché Conte, che viene pizzicato con Zampolli al San Lorenzo a Roma, un bellissimo e stupendo ristorante di Roma dove si mangia pesce, si incontrano, non c'è nulla di male, però devo dire che fa specie quella foto, ed è anche molto divertente il fatto che la Schlein dica che queste premiare più o meno, insomma, non le vuol fare. Adesso parliamoci chiaro, le primarie c'è il segretario del partito e vorrebbe che sia lei, fosse lei, mentre esiste sul Foglio, che ogni settimana si inventa un'agenda nuova, anche l'agenda marina, e c'è un pezzo di Andrea Ruggeri che invece in maniera molto specifica spiega cos'è l'agenda non marina, l'agenda liberale. Cioè a questo punto ci vorrebbero, scrive sul Tempo, una scossa liberale a questo cazzo di paese, e con un governo che avesse il coraggio di ridurre le imposte e ridurre la spesa pubblica. Dubito che riuscirà a farlo. Travaglio, per concludere, non avendo combinato nulla in 3 anni e mezzo, scrive Travaglio, sarà ricordata, vi giuro, sarà ricordata per il mega scandalo, per le cazzate che ha fatto sul mega scandalo di Arcuri, che la procura di Roma nel 2021 servì su un piatto d'argento nel nato governo Draghi per le epurazioni. Cioè sostanzialmente dice Arcuri e tutti loro sono innocenti. 5 anni di gogna mediatica, proprio lui parla di gogna mediatica per Arcuri, a opera dei garantisti alle vongole che la evocano sempre per i criminali veri. 5 anni di indagini che perdevano un pezzo al mese, fino al proscioglimento di Arcuri per l'ultima accusa rimasta. Si dimentica che c'aveva una specie di scudo fiscale, uno scudo penale Arcuri, quello che lui non vuole riconoscere a tante altre persone. Quindi con lo scudo penale l'ultima accusa è caduta su Arcuri, e quindi ieri viene celebrato come grande, enorme, gigantesca gogna mediatica quella di Arcuro. Toc toc! Oh, e i 100 milioni delle mascherine, me lo ricordate quella commissione? No, tutto normale, però cosa dice ancora, cosa dice quella leggenda metropolitana renzian-meloniana, perde tempo e denaro pubblico da 3 anni, cioè sostanzialmente sono stati bravissimi, questo è quello che dice. Vabbè, direi che per oggi è tutto. E noi ci vediamo questa sera, come sempre, alle 19:10. Ciao, 19:30, che 19:10, ciao.